Americans, the media worked closely with the White House to conceal the truth that was on display last night. President Biden is not fit to discharge the immense duties of the presidency.
Americani, i media hanno lavorato a stretto contatto con la Casa Bianca per nascondere la verità che è stata mostrata ieri sera. Il presidente Biden non è in grado di assolvere agli immensi compiti della presidenza. Amici del Vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Queste sono le parole dette l'altra sera dal colonnello Douglas McGregor, uno degli analisti più ascoltati e influenti in America. Partiamo da queste considerazioni per una puntata particolarmente densa e nutrita, assieme a Umberto Pascali in collegamento da Washington. Umberto, benvenuto.
Grazie Carlo, grazie a tutti quelli che ci ascoltano.
Allora, cosa sta dicendo il colonnello Douglas McGregor sulla situazione, direi, incredibile che si è creata la scorsa settimana, ma che è la punta dell'iceberg, no? Il manifesto della situazione.
Sì, noi abbiamo avuto il dramma mediatico dei democratici e dei sostenitori democratici, a partire dai grandi padrini come il New York Times, che hanno detto l'ultimo duello, l'ultimo dibattito presidenziale tra Biden e Trump ha dimostrato che Biden non può essere presidente. Ed è stato una cosa, una bufera fortissima, immediata, gente che fino al giorno prima aveva detto che Biden ha la mente più acuta tra tutti i presidenti degli Stati Uniti e che aveva una stamina, una forza interiore, anche fisica, eccetera, per quello facevano filmare mentre andava in bicicletta, e poi si sono rivoltati contro di lui. Come soffro, faceva uno dei suoi più affezionati nei media, come soffro, io amo il presidente Biden, ma a questo punto non c'è più niente da fare, il Partito Democratico è in panico, eccetera. Quindi c'è stata una svolta repentina che Biden deve essere sostituito. E questo è quello che tutti i media, anche in Italia e in Europa, hanno riportato. Ma la cosa più importante in tutto questo è quello che viene fuori da questo appello fatto dal colonnello Douglas McGregor, il quale non solo è un analista, come giustamente dici tu, ma lui era l'uomo di Trump al Ministero della Difesa. Lui, Trump, ha cercato di nominarlo Ministro della Difesa nell'ultimo periodo della sua presidenza, non è riuscito per l'opposizione fortissima da parte dei democratici, però l'ha fatto il consigliere principale e quindi quello che ordinava in realtà, consigliere principale del Ministero della Difesa. Quindi lui è l'uomo che ancora adesso moltissimi si aspettano che, se Trump sarà presidente, verrà fatto Ministro della Difesa. Ed è questo personaggio che ha creato una sua organizzazione che si chiama Our Country, Our Choice, il nostro paese è la nostra scelta, in cui ha detto questa frase che voi avete riportato. Il presidente Biden non è in grado di assolvere i compiti immensi della presidenza. Le prove sono allarmanti del suo declino cognitivo, erano già sotto gli occhi di tutti, eppure sostenitori e alleati continuano a sfruttare il presidente per sostituire la loro agenda distruttiva agli interessi del popolo americano. È un pupazzo e viene tenuto lì come pupazzo perché è la cosa più utile, così quelli che gli stanno dietro possono fare tutto quello che vogliono. L'inconcepibile, dice McGregor, l'inconcepibile tradimento della sacra fiducia che deve esistere tra il governo e i cittadini americani è ormai sotto gli occhi di tutti. Ordini esecutivi, direttive politiche distruttive, molte delle quali probabilmente firmate quando il presidente Biden era in uno stato mentale rapidamente ridotto. Questo ha inflitto danni enormi alla nostra nazione, aprendo il nostro confine meridionale, eccetera, eccetera. E quindi alla luce della dubbia legittimità dei numerosi ordini esecutivi emessi a firma del presidente Biden, gli americani dovrebbero prendere in considerazione la possibilità di, ascoltate bene, indire le elezioni presidenziali anticipate.
Addirittura elezioni anticipate.
Esattamente. Cosa gravissima, fatta con piena cognizione di causa, quando lui ha un grosso seguito, e lui è, diciamo, l'ala buona di Trump, chiamiamola così. Adesso, attualmente, siccome Trump ci si aspetta che sarà eletto presidente dopo tutta questa tragicommedia, naturalmente ancora più persone si affollano attorno a lui e cercano, e naturalmente la grande cupola oligarchica, male che va, cerca di mettergli addosso personaggi che poi può controllare, come è successo l'altra volta quando è stato circondato da una serie di neoconservatori, quelli che andavano a pranzo, cena e colazione con Netanyahu, quelli che volevano la guerra a tutti i costi, eccetera, eccetera, tipo Pompeo, che è stato fatto prima capo della CIA e poi del Ministero degli Esteri, del Dipartimento di Stato. Quindi adesso l'ala McGregor, quello che sta facendo, sta partecipando a questa guerra, questa è la vera guerra, la vera lotta, per chi saranno i consiglieri di Trump. Cioè, se riusciranno a mettergli addosso gli stessi neocon dell'altra volta, o simili, oppure se sarà un governo libero di fare quello che ha promesso di fare.
Oppure se alla fine sarà un'amministrazione addomesticata, insomma, ecco.
Esatto, questo. Hanno cercato, la cosa che dà fiducia, Carlo, è che l'attacco contro Trump non si è mai allentato. È furibondo, è senza esclusione di colpi, fatto in tutti i modi. Il New York Times ha fatto l'editoriale, essendo che è stato firmato da tutti i direttori dei vari dipartimenti del New York Times, cioè la cosa più ufficiale possibile, immaginabile, dicendo: Trump è un disgraziato, un maiale, un criminale, hanno fatto una sfilza di cose, ma Biden non può essere presidente, questa sarebbe la posizione. Ma Trump non può essere presidente. Buonanotte, ma Biden non può essere presidente. Quindi Trump è cattivo, ma Biden non può essere presidente. Non c'è via d'uscita, poi vedremo che tutto questo in realtà deriva al 90% da fattori esterni, e cioè la guerra vinta dalla Russia e dai BRICS. Però dal loro punto di vista stanno cercando... C'è una lotta di potere, ma proprio di potere nel senso di chi prenderà adesso, chi controllerà i soldi della politica estera, chi controllerà i soldi del complesso militare industriale, chi controllerà, eccetera, eccetera, tutti i vari poteri aperti e occulti che ha lo Stato degli Stati Uniti, no? E adesso gli anti-Biden sono puntati sulla moglie di Biden, questa Jill Biden, che è chiaramente quella che controlla il marito, non abbiamo visto dovunque, lo porta in giro letteralmente, l'ha portato sul palco.
La badante.
È la badante, la serva padrona, insomma. E ricordiamoci che Jill Biden era letteralmente la badante, anzi la bambinaia dei figli di Biden, non so se la gente lo sa questo. Era la ragazzina, perché Biden ha sempre un debole per giovani donne, anzi giovanissime, era la ragazzina che curava, si prendeva cura dei bambini di Biden quando Biden è sposato con la sua moglie, la prima moglie. Poi la moglie è morta in uno stranissimo incidente stradale che è stato chiarito soltanto ultimamente, che lei, che non era stato provocato da un camionista, ma era lei che si era buttata contro questo camion, qualcosa non aveva funzionato, e poi dopo aveva sposato l'ex bambinaia, okay? Questa sarebbe Jill Biden, e assolutamente Jill Biden non vuole abbandonare il posto di potere, lei decide, e
Si è creata anche una faida, no, all'interno, perché c'è la sorella di Biden che ha attaccato brutalmente, no, in questi giorni Jill, la moglie di Joe Biden.
Esatto, proprio l'altro ieri la sorella di Biden, un altro individuo direi poco raccomandabile, in cui si potrebbero fare vari processi, eccetera, però è uscita fuori quella svergognata, quella disgraziata. Guarda come lo tratta, questo qui è incapace, lo sa che lui è incapace, invece lo tiene lì per farsi bella, per avere questa posizione di potere.
Ah, quindi la sorella stessa dichiara che è incapace in pratica.
Sì. Lo sfrutta per avere la sua posizione. Infatti che fa? Prossimo numero di Vogue, il famoso giornale rivista di moda Vogue, tra l'altro è famoso anche per aver fatto la copertina con la moglie di Zelensky, a agosto ha annunciato...
E assieme a proprio a Zelensky stesso, Volodymyr.
Sì, e ha fatto tutto un servizio poi con le foto di questa signora Zelensky in varie posizioni, ma la copertina di agosto andrà a Jill Biden, quindi già è fatto, eccetera. E gli attacchi sono molto forti anche nel Partito Democratico, ma il punto è che quello che tu facevi con il colonnello McGregor, perché se il colonnello McGregor rappresenta molti anche tra i militari, ma molti anche tra politici, industriali, ma anche organizzazioni, come possiamo chiamare noi, di base, perché è quello che attacca direttamente, frontalmente, proprio da militare, lo Stato profondo, il Deep State, lo dice, e accusa spesso per nome e cognome. Per esempio, ha rivelato che Trump, dice, Trump sono stati offerti 100 milioni da parte della vedova di un miliardario, Adelman, mi sembra che si chiama, che era un finanziatore di Trump nelle precedenti elezioni in genere, e questa signora Miriam Adelman ha offerto 100 milioni di dollari se Trump chiude un occhio, aiuta Israele a prendersi completamente la Cisgiordania, non Gaza, ma proprio la Cisgiordania. Il fatto che lui l'abbia rivelato, l'abbia detto, come si fa? O che ha rivelato, per esempio, ultimamente ha detto un'altra cosa interessante, che quando Nixon fu eletto, l'ultima cosa al mondo che lui voleva era di avere Nixon nel suo governo, come segretario di Stato, come National Security. Però ebbe donazioni molto forti da David Rockefeller, con attaccato a questi soldi la targhetta "e tu mi devi dare Kissinger", e Kissinger prese la posizione che prese, e poi ci fu anche il Watergate, la distruzione di Nixon, e Kissinger, che era il suo che gli aveva dato tutti quei consigli before Cuti, invece fece ancora più carriera. Questo dimostra come vanno le cose. E adesso con McGregor in questa posizione si sta radunando ancora di più una forte pressione su Trump, e magari ci sono voci, vabbè, io le riporto perché le riporto come
sì. Voce,
che dall'interno di Trump, del proprio del kitchen cabinet o del gruppo più stretto di Trump, c'è la voglia di liberarsi da queste ipoteche, cioè l'ipoteca, per esempio la pazzia, io ti do 100 milioni e tu mi dai la Cisgiordania, no? E tutte queste pressioni. La cosa ideale, si dice, sarebbe che Trump arriva alla presidenza senza più questi lacciuoli, o perlomeno, per esempio, il lacciuolo sionista molto indebolito, no? Ma anche in generale altri tentacoli di questa cupola oligarchica di cui noi parliamo sempre, del complesso militare industriale, eccetera. Questa penso sia la battaglia vera che sta avvenendo. Il perché i democratici, cioè questo gruppo democratico e tutti i grandi media democratici, no? Cominciato dal New York Times, stanno dicendo mollate Biden, è perché questo penso che sia vero, l'intenzione è quella di avere un sostituto, come dicono apertamente, qualcuno che sostituisca, e chi può essere? Allora, tu ti ricordi, Carlo, che noi nel passato abbiamo parlato spesso di questo trucco in preparazione, che Biden si dimetteva, Kamala Harris, la vicepresidente, diventava presidente.
Ecco, e Kamala Harris è uno scenario possibile come sostituto in questo momento?
Se Biden si dimette, viene costretto a dimettersi, o Jill Biden viene costretta a dimettersi, automaticamente il vicepresidente diventa presidente. Non ci sono altri.
E chi viene nominato come vice?
Questa è la domanda da, si diceva 6 milioni di dollari, ma adesso con la svalutazione 6 miliardi di dollari.
6 miliardi di dollari. Si vocifera anche lì che potrebbe essere Michelle Obama.
Sì, questa è quella che è più vociferata di tutte. Michelle Obama, e qui la chiamano, circoli così di ragazzacci, la chiamano Big Mike, non si sa perché.
Ah, ma non più Michael, Big Mike adesso.
Sì, quello è il nomignolo che gli danno questi, sono proprio ragazzacci.
Gente, Big Mike.
Gian Burrasca qui del Washington.
Scusami Umberto, questo quindi ipoteticamente Kamala Harris che subentra a Biden e nomina come vice Michelle Obama fino a quando?
Brevissimamente, questo è uno scenario, non penso che succederà, però lo scenario è questo. Brevissimamente, poi si dimette, Michelle Obama è presidente e quindi come presidente è automaticamente candidato del Partito Democratico, quindi senza fare tante votazioni, così riunioni eccetera, c'è il nuovo candidato. Questo scenario era stato preparato in favore del nipotino di Nancy Pelosi, no? L'anima dannata, diciamo così, in modo scherzoso, del Deep State nel Partito Democratico, no? Nancy Pelosi, che era la presidente della Camera, prima che venisse cacciata, e il nipotino di Nancy Pelosi è il governatore della California, Gavin Newsom, era stato preparato per lui. Però adesso hanno deciso che questo Gavin Newsom è troppo bianco, è troppo proprio esattamente il tipo di persona che loro accusano, estremamente corrotto, ha fatto delle leggi mostruose, peggio di quelle che hanno fatto in Italia o in altre parti del mondo durante il Covid, e poi è stato acchiappato a gozzovigliare con i lobbisti, cioè quelli che gli danno i soldi nei ristoranti più alla moda della California, di San Francisco, eccetera. Quindi adesso questo sarebbe lo scenario. Non penso che possa riuscire così facilmente, perché non si capisce perché hanno aspettato fino adesso. Cioè,
questo è il grande mistero.
Se veramente era l'establishment, la cupola oligarchica, i padroni universali di Giulietto Chiesa, che volevano Biden fuori dei giochi, potevano fare prima. Non penso che Jill Biden, in quanto tale, in quanto ex bambinaia, avesse il potere di opporsi a quello che volsi così colà dove si può, ciò che si vuole. Quindi non lo so questo.
Quale potrebbe essere un altro scenario invece, Umberto? Questo perché qualcosa dovrà avvenire, no? A meno che non candidino Biden, qualcos'altro dovrà avvenire. Se non c'è Biden, qualcosa succede evidentemente.
A questo punto Trump c'ha la via spianata, diciamo così. E in effetti noi abbiamo visto la Corte Suprema, che è la Corte Costituzionale, che gli ha tolto alcune delle spade di Damocle che lui aveva sulla testa, nel senso che non si può incriminare un presidente per cose che ha fatto come presidente. Si può incriminare cose che ha fatto extra presidenziali, no? Extra curriculum, ma come presidente non si può. E adesso, questo è successo proprio pochi giorni fa, sono in arrivo altre cose di questo tipo da parte della Corte Suprema, con un voto di 6-3, quindi forte, e c'è stato un tentativo disperato da parte dei democratici e di tutto l'apparato di Deep State per scandalizzare, per watergettare un paio di questi giudici della Corte Suprema, che sono i più onesti, il giudice Thomas e il giudice Alito. Thomas è l'unico nero che è stato per tanto tempo nella Corte Suprema, cercano di attaccarlo in tutti i modi, anche usando cose razzistiche, ma non fa niente perché loro sono democratici. Non ci sono riusciti e adesso chiaramente il peso delle pressioni tremende che facevano sui giudici, cose totalmente illegali da non so, voglio dire medioevo, ma medioevo forse non succedeva, adesso si stanno allentando e chiaramente stanno finalmente possono approvare delle leggi sulla base della Costituzione. Infatti ci sono anche altri esempi di come adesso certe cose si possono fare, no? Che fanno arrabbiare tanto. Per esempio hanno approvato che le varie agenzie, per agenzia si intende come l'agenzia per l'environment, per l'ambiente e altre, tutte quelle agenzie governative che poi fanno le nuove leggi per cui gli Stati Uniti vengono strangolati economicamente, ma anche come giustizia, no? Queste varie agenzie non possono loro, come specialisti, questo era fino adesso, siccome loro sono specialisti, sono i tecnocrati, quelli che sanno, sono loro che decidono quando una cosa non è chiara, che è assurdo, cioè non hanno nessun valore, non possono, sono non eletti, non possono entrare nel merito di cose legislative, quindi il potere è stato ridato ai giudici, anche ai giudici locali, cioè c'è una cosa che secondo le leggi del Congresso non è chiara, un giudice deve decretare, arrabbiatissimi, cioè è una perdita di potere, quel soft power che loro avevano, quella capacità decisionale che nessuno vedeva veramente, ma che è estremamente pervasiva. Quindi adesso noi abbiamo una cosa in direzione di Trump, tant'è vero che adesso i democratici stanno esplodendo, ci stanno un paio di questi deputati che hanno detto addirittura, ma allora chiediamo a Biden di dire all'FBI o alla CIA di far fuori Trump, praticamente, perché tanto poi lui lo fa come presidente, quindi non può essere incriminato. Che è una cosa così, è una battuta.
Umberto, senti, scusami, tornando ai candidati, allora, cioè a novembre un candidato ci dovrà essere per i repubblicani, no? Scusami, per i democratici. L'ipotesi che adesso si dice di più è quella che potrebbe essere alla fine Michelle Obama, no? Se questa ipotesi decade, quale potrebbe essere un altro? Cioè mettono lì uno sparring partner, perché uno, ripeto, uno ci deve essere comunque, no? Non è, cioè voglio dire, elezioni bisogna farle comunque. Potrebbero nominare, perché magari figure più tipo anche Newsom eccetera potrebbe entrare così, magari bruciarsi anche in prospettiva futura, no? Potrebbero nominare uno sparring partner per il quale non gli sembrerà neanche vero di poter dire un giorno ai propri nipoti sono stato candidato o sì, concorso.
In questo senso, senz'altro. Poi, d'altra parte, la resistenza di Jill Biden e di quelli che gli stanno dietro non è diminuita. Loro continuano a dire che deve essere ancora c'è questa battaglia, per cui mi fa capire che non è una cosa seria. Però se ci deve essere una figura di facciata, sicuramente lo troveranno qualcuno se Biden va via. Oppure ci lasceranno Biden. Però questo significa che le quotazioni di Trump, no, da essere il presunto vincitore, a questo punto è il presunto trionfatore al 99%. No? E questo già da adesso, una cosa interessante, è che già da adesso questo lancia segnali all'esterno. Perché questo è tutto un teatro all'interno ed è importante perché questi controllano le leve del potere interno, soprattutto dello stato profondo, delle varie agenzie, quelle di intelligence, quelle di controllo e di tutto il resto, no? Però se viene fuori che una grossa parte dell'establishment si è messa contro Biden, allora il segnale, per esempio, quale sarà il segnale per i russi, per i cinesi, per i brief.
Veniamo, scusami Umberto, veniamo perché poi gli sviluppi li possiamo vedere le prossime settimane di cosa accadrà. Adesso abbiamo già descritto in maniera ampia la situazione qual è. Io volevo andare proprio in Russia perché dall'altra parte c'è proprio appunto la Russia e o meglio la Russia e i BRICS, no? C'è una mossa strategica che ha messo in campo Putin e io vorrei che tu approfondire assieme a te questo tema, che è in inglese la New Security Architecture, no? Quindi l'architettura di una nuova sicurezza. E qui mi sembra proprio che si tratti di una mossa strategica. In pratica Putin dice che il nemico non sono nemmeno i governi, no? I vari governi, eccetera, ma è una oligarchia globale occidentale, e questo cambia molto la strategia, mi sembra, no? Prego.
Sì, questo è lo chiamerei il genio di Putin. Cioè, Putin è chiaramente il presidente della Russia, non è come dice lui e Trump, io non sono presidente del mondo, sono il presidente della Russia. Prima cosa devo fare gli interessi del popolo russo. Attualmente la Russia, se si vuole salvare il concetto che Putin ha capito fin dall'inizio, deve far fuori il suo vero nemico, quelli che da 500 anni la vogliono distruggere e saccheggiare, e ci provano tutte le volte. E cioè è esattamente quello che noi chiamiamo la cupola oligarchica o i grandi padroni universali di Giulietto, che conosceva molto bene gli ambienti russi, quindi sapeva che l'aria che tirava. E ne ha fatto di questa sua comprensione, che è storica, filosofica, no? Ci vuole distruggere da tutti i punti di vista, ha fatto di questa la base della sua politica e della sua strategia. Quindi attualmente quando lui è andato nel nord Vietnam e nel nord Corea, no? E ha stabilito un accordo con il nord Corea. Il discorso che ha fatto, che già aveva fatto altre volte, ma l'ha fatto molto più preciso: noi abbiamo bisogno della New Security Architecture, una nuova architettura di sicurezza. Noi non possiamo continuare a fare queste guerricciole che non finiscono mai, perché se facciamo un cessate il fuoco, se facciamo un accordo tipo Minsk, quelli continuano peggio di prima, perché ci vogliono distruggere. Noi lo sappiamo, ci vogliono distruggere. E quindi finché noi non avremo al mondo, soprattutto in Europa, Eurasia, ma al mondo, una nuova struttura che aiuti le relazioni tra paesi, le nuove basi di legge accettate da tutti, di come i rapporti tra paesi devono andare avanti, sia sicurezza, e cioè militare, no? Tipo io non verrò attaccato domani mattina, no? E sia finanziario, io non verrò, come si dice, sanzionato, distrutto da questa politica delle diplomazia delle cannoniere finanziarie, no? Il giorno dopo. Finché io non ho questo, è inutile che facciamo un finto accordo, no? Che poi verrà tradito il giorno dopo. Noi diciamo apertamente, noi sappiamo che il nostro nemico, cioè l'avversario che noi abbiamo, è questo sistema che è stato creato ed è controllato da quei signori là. Non so se domani comincerà a fare i nomi, non so, Rossi, eccetera, ma già i russi l'hanno fatto varie volte. Facendo questo, lui mette come nemico, come dicevi giustamente tu, pone come nemico non solo per i russi, ma per tutti, compreso per gli americani.
Quindi in questo senso la sua mossa gli può permettere di trovare un amplissimo consenso internazionale anche, esatto, a livello anche di opinione pubblica.
Esatto, e già sta succedendo. Cioè il fatto che Putin, Putin dice la verità, no? Tutti quanti dicono, ma in politica la verità non si può dire, non esiste, ognuno la vede in un modo diverso, no? Dice la verità, alcune cose indicibili l'ha dette, alcune cose che non si possono fare l'ha fatte, e questo sta provocando reazioni. Vediamo quello, possiamo vedere quello che sta provocando in Europa, ma vedi l'Eurasia, cioè gli Stati Uniti o la cupola oligarchica ha perso la Russia, ha perso la Cina, ha perso l'idea di mettere Cina e Russia contro. Modi sta andando a Mosca, dopo che hanno fatto di tutto, Blinken e company, per coltivarlo, per corteggiarlo, per offrirgli cose, eccetera. Hanno finanziato l'opposizione alle ultime elezioni in India, in modo tale che lui fosse indebolito e quindi lasciasse perdere questa idea di collaborare con la Russia e la Cina. Invece Modi, Ercolino sempre in piedi, adesso sta a Mosca e sta esattamente approfondendo tutto questo. E architettura di sicurezza, una nuova architettura di sicurezza, una nuova architettura finanziaria. Questi concetti, ricordiamoci, perché questi sono, se applicati, sarebbero la salvezza anche per noi italiani. Cioè l'idea non è quella di creare...
Per i popoli, Umberto, per i popoli in generale, direi, a questo punto.
Certo. Cioè noi abbiamo parlato l'altra volta, se non erro, della NATO russa, no? Abbiamo fatto un po' come provocazione. Penso sia stato anche ripreso, immagino. Ma la NATO russa è completamente diversa dalla NATO. È un gioco di parole. Nel senso che c'è anche un'alleanza militare russa, perché la NATO è un'alleanza militare che occupa altri paesi, che impone ad altri paesi. Quindi sovranità nazionale, indipendenza e NATO sono in contraddizione fin dal primo momento. Tu sai che il presidente Eisenhower, che era stato anche il generale Eisenhower, capo delle forze alleate occidentali durante la Seconda Guerra Mondiale, aveva detto: se sta NATO, vabbè, ora facciamola, ma se sta NATO resiste più di 10 anni, e questa è una grossa sconfitta per noi, sia che saremo sempre in guerra, e significa che queste persone che controllano l'apparato militare saranno quelli che controllano il nostro paese. E poi ha rincarato la dose dicendo: esiste negli Stati Uniti un complesso militare industriale che ci opprime e che adesso ha più potere del governo e del popolo americano. Lo disse nei lontani anni 50, no? Il suo discorso quando abbandonò la presidenza e poi fu eletto Kennedy. Quindi adesso c'è la possibilità di avere una nuova struttura di sicurezza. E nell'Eurasia, ricordiamoci che noi europei occidentali, cosiddetti sedicenti, noi siamo un piccolo penisola, sì, in questo continente eurasiatico. No, questo non lo dico perché allora arrivano i russi con i cavalli cosacchi e ci invadono, no? Ma perché è vero. E finora abbiamo avuto questa preeminenza, no? Per motivi, possiamo dire, storici, per via del fatto che c'è stato l'impero britannico, la distruzione della Cina, che a parte quello che era il più grande potere economico del mondo per secoli, no? E tutte le altre, e la storia della colonizzazione. Ma una volta finita la colonizzazione, una volta che c'è questa unità dei paesi in senso militare e in senso economico-finanziario, allora la distruzione prodotta dalla grande cupola, con una serie di sanzioni, con la distruzione del commercio mondiale, la gente non può più commerciare tra di loro, con guerra e miseria, tutto questo che già denota un sistema marcio, tutto questo può essere abbandonato, non semplicemente perché c'è la guerra, ma perché c'è una alternativa. E ti dirò di più, adesso stiamo arrivando al punto cruciale, e cioè, mentre stiamo parlando, si sta svolgendo il Shanghai Cooperation Organization, l'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai a Astana, in Kazakistan. Già stamattina mi sembra che Xi Jinping e Putin hanno trattato tra di loro, hanno avuto una bella conversazione, lo stesso con i turchi, di Erdogan e altri, eccetera. Ci sarà adesso a ottobre, e già c'è stata una conferenza dei ministri degli esteri del BRICS. Lavrov ha spiegato una cosa in questo contesto, che per adesso noi manteniamo il BRICS a 10 paesi. Sì, lo so, dice lui, lo so che ci saranno più di 40 paesi che bussano alla porta insistentemente, più insistente è la Turchia. Però noi dobbiamo limitarci per quest'anno, dobbiamo mantenere solo 10 paesi. Lo Shanghai Cooperation Organization sono 10 paesi. Perché? E perché non possono averne più? Potrebbero averne di più. Ma stanno preparando la moneta alternativa. Stanno preparando la moneta, fondi adesso veramente molto insistenti, una moneta alternativa e un sistema addirittura nebbiolina o nebbiolina la
presidente. La cosiddetta banchiera di Putin.
Sì, fino a un certo punto. Cioè nebbiolina è ufficialmente la capa della banca, la capa della banca centrale russa, ma finora, cioè fino allo scontro con l'Ucraina, tendeva sempre a essere molto apprezzata da Londra, da New York, da Wall Street, eccetera. Invece poi c'era la politica vera, politica economica, che Putin seguiva altre persone, come si chiama il famoso economista di Putin, che viene tenuto un po' segretato, ma è quello che praticamente suggerì tutta questa politica per cui possiamo farcela da soli.
Stiamo parlando di Glasiev?
Scusa, sì. Come ho fatto a dimenticare il nome di una persona?
Te li ricordi tutti e quando magari te ne dimentichi uno, se me lo ricordo io, vengo in soccorso quelle rarissime, rarissime volte, ma proprio sono proprio eccezioni in cui non ti ricordi un nome.
Però la Nebbiolina adesso sta esaminando, ha fatto capire che sta esaminando una nuova alleanza economica tra paesi, una nuova finanziaria, finanziaria tra paesi. Per cui gli tolgono lo SWIFT, gli fanno le sanzioni, non può più parlare, non può più muoversi, non può più uscire di casa, boom, in termini abbastanza ravvicinati, come dice Lavrov, ministro degli esteri, ragazzi, adesso noi dobbiamo fare una cosa molto concreta, 10 paesi già metterli d'accordo, perché noi non è che se fossimo un'alleanza dittatoriale in cui noi diamo gli ordini, si farebbe in 5 minuti, ma noi la base per esempio dell'accordo fatto con il Nord Corea è una delle clausole principali, è i due paesi si impegnano a mantenere la loro sovranità nazionale contro qualsiasi ingerenza esterna, cioè è praticamente il contrario esatto della NATO, no? Quindi se noi dobbiamo fare una nuova moneta, se noi dobbiamo fare un nuovo sistema economico, un nuovo sistema di sicurezza internazionale, qualcosa che dovrà sorpassare, dovrà avanzare sul cadavere suicidale, sul suicidio delle grandi istituzioni, il Fondo Monetario, Nazioni Unite, Banca Mondiale, il World Trade Organization, tutte le altre cose che sono uscite dagli accordi di Bretton Woods e dopo Bretton Woods, con una bastardizzazione molto più forte degli accordi di Bretton Woods. Quindi è un mondo che non funziona, questo lo vedono tutti, sia gli alleati angloamericani sia i non, questo mondo non funziona. Adesso la cosa più pressante sarà questo nuovo sistema finanziario da fare a breve termine, cioè una qualche forma istituzionale dovrà uscire a breve termine. Questo è dove sono impegnati molto più che sulla questione Ucraina e Russia adesso. Infatti, sono voci, penso che siano vere, che dopo questo accordo di mutuo sostegno con il Nord Corea ci sarà un altro accordo con un altro paese, Russia e Iran. Questo farà scoppiare la testa a tanti, ma le cose sono già state preparate, sembra, e quindi manca soltanto di mettere la firma. E quindi noi avremo adesso la creazione di una forte coalizione militare. Perché è importante questo? Cioè, non tanto perché i russi hanno bisogno di aiuto in Ucraina, anzi, i russi in Ucraina fanno la guerra con una mano e mezza legata dietro la schiena, perché potrebbero prenderla in pochissimo tempo, potrebbero fare ferro e fuoco, e le provocazioni che ricevono adesso, giorni per i bambini ammazzati sulle spiagge vicino a Sebastopol, eccetera. Mirano tutti a far impazzire la Russia, a far diventare la Russia una specie di Netanyahu, no? O una specie di Hitler, no? Invece la Russia c'ha i nervi a posto, c'è molta disciplina sia tra i militari che tra la popolazione. Naturalmente la rabbia è fortissima quando vedono queste cose atroci, specialmente la morte di l'assassinio di bambini maciullati senza ragione, no? Però capiscono e hanno fiducia nel presidente che loro hanno eletto, hanno piena fiducia. E i russi ripetono tre volte: noi non faremo quello che fanno gli ucraini. Gli ucraini prendono prigionieri, i soldati russi, li torturano, fanno cose innominabili, no? Noi non lo faremo mai, anzi noi faremo il contrario, e lo fanno, nessuno li può accusare. E adesso c'è bisogno di questa coalizione militare, perché l'Occidente deve capire che è una cosa seria e che si può arrivare veramente alla guerra generale. Quindi adesso noi abbiamo uno scacchiere mondiale in cui, chiamiamoli Stati Uniti, il governo degli Stati Uniti, angloamericani, eccetera, perché adesso la Francia non si sa quando si potrà contare, l'Inghilterra stessa, la Germania, anche la stessa Italia, anche se acquistano i carri armati, eccetera, non è più quella cosa data per scontata, cioè l'Europa è in subbuglio e sente molto il richiamo alla realtà di Putin, no? Però questo apparato che ancora vogliono far sembrare invincibile, inossidabile, insfidabile, che si trova di fronte? Si trova di fronte a tre fronti, ha creato tre fronti, tre guerre. Ha creato la guerra in Ucraina, ha creato la guerra in Medio Oriente, ha creato la guerra attorno a Taiwan-Cina. Non, secondo tutti gli esperti militari, anche quelli più venduti, non sono in grado neanche di farne uno in realtà, ma diciamo di farne due è praticamente impossibile, farne tre è una cosa ridicola solo a dirsi. Non hanno gli armamenti, c'è una ragione per cui non hanno gli armamenti, è la ragione che denunciata più volte per esempio da McGregor, dal colonnello McGregor, speriamo il futuro ministro della difesa, è che corruzione, ma corruzione in che senso? Nel senso che Biden, pupazzo, scelto perché pupazzo, con elezioni falsate, le ultime elezioni presidenziali, io non ho il minimo dubbio, comunque è stato messo alla Casa Bianca e ripete continuamente il mantra: noi siamo il paese più forte del mondo, nessuno ci può sfidare, noi possiamo fare tutto, due guerre, tre guerre, eccetera. E chi erano i consiglieri che gli hanno consigliato queste cose? E ancora prima, durante il periodo di Trump, Trump ha cancellato un accordo sulle armi intermedie, cioè sono missili nucleari a medio raggio, a intermedio e poi intercontinentali. Già una parte era stata fatta fuori dal ragazzo pazzoide George W. Bush, ma lo stesso Trump, quando è stato? Nel 2019, ha fatto fuori l'accordo sulle armi intermedie. Pericolosissimo, perché le armi intermedie sono quelle che colpiscono Roma, Parigi, Londra, no? Prima c'era questo accordo e quindi si barcamenavano, cioè era difficile che potessero sparare. Adesso, invece, i russi hanno continuato a seguire quelle regole, hanno detto, anche se voi l'avete cancellato, noi le continueremo a seguire. Cioè la mossa di Trump in un certo senso era accettabile, no? Però le ultime mosse fatte dall'amministrazione Biden non sono accettabili. Quindi pochi giorni fa Putin ha annunciato che loro rivedranno questa loro aderenza agli accordi sulle armi intermedie. Quindi stiamo parlando Roma, Parigi, Londra, Madrid, eccetera. Queste sono le armi intermedie. Perché noi l'abbiamo.
Che risultato potrebbe produrre questa cosa?
Potrebbe produrre che in caso di necessità, in caso di insistenza da parte di occidentali a guerra, i russi useranno queste armi. Cioè, potrebbe, cioè la NATO non diventa più, naturalmente questo non è che viene fatto così, senza pensarci così leggermente, ma se si arriva al punto, i russi sono preparati, infatti stanno rivedendo, tu hai visto, prima hanno fatto le armi nucleari tattiche, no? Adesso questo annunciano pressoché ufficialmente che non c'è questo trattato sulle armi intermedie. Quindi indicano che ci potrebbe stare un intervento russo con missili in paesi europei. Questo può indicare. Naturalmente i russi non è che lo, adesso questo è deciso, una cosa che fanno, eccetera, ma è un passo avanti, noi siamo in grado di fare questo. Voi siete in grado? L'Occidente non è in grado. Cioè, a questo punto, a livello di armamenti, McGregor l'ha spiegato e altri l'hanno spiegato, questi pensavano che noi siamo invincibili. Cioè, lo stesso Trump non è che voleva fare questo passo, ma consiglieri del tipo di Pompeo e degli altri neocon pro-sionisti che gli avevano messo attorno, e che lui, il vicepresidente Pence, che è il peggiore, la serpe, no? Questi gli hanno detto: noi dobbiamo farlo perché noi siamo i più potenti del mondo, non si può fare niente, noi abbiamo l'apparato militare. E adesso si è scoperto, cioè si è scoperto, si sapeva da prima, ma adesso hanno dovuto vedere che il loro apparato militare, in realtà la produzione militare così forte degli Stati Uniti non può esistere senza la Cina. Cioè delle parti importanti di tutta la produzione militare americana senza la Cina non funziona. E la Cina sta cominciando piano piano, perché la Cina è molto più guardinga della Russia. La Russia è libera adesso, gli hanno fatto di tutto e adesso non ha più nessun motivo di aver paura o esitazione, no? Gli hanno detto: Russia, ti vogliamo morta, e lui dice: no, noi non ci facciamo. E adesso scoprono che non possono fare queste armi ipersoniche, che è una cosa ridicola. Cioè, loro hanno un bilancio militare di 880 miliardi all'anno, che è più grande degli altri 9 paesi che vengono dopo, tutti i 9 paesi che vengono dopo gli Stati Uniti come spesa militare, tutto assommato non raggiunge la spesa militare americana. Eppure non riescono ad avere armi moderne. Ultimamente, questo forse tu l'hai visto, Carlo, il colonnello Charles Clegg, che era quello che era stato messo come supervisore, come organizzatore del grosso programma per la produzione dei nuovi missili intercontinentali, perché i missili intercontinentali americani, contrariamente ai russi, sono 30 anni, sono vecchi di 30 anni, 50 anni, eccetera. Hanno costretto il congresso a votare questa cosa, adesso dobbiamo fare questo programma, e la spesa è gonfiata, ogni anno diventa una cosa enorme, fino a rompere, a toccare i limiti della legge che dice che se tu aumenti in un anno più del, non so, del 37%, allora dobbiamo fare una revisione, dobbiamo farti un audit, no? E quindi il colonnello Reg aveva preso tutti questi soldi e poi non ha prodotto un cavolo, cioè questi nuovi Sentinel, questi nuovi missili intercontinentali che devono essere preparati, invece stanno ancora per aria, è stato licenziato, cosa che non succede mai tra di loro nel complesso industriale, non si fanno nessuno. Cattiveria. Quindi adesso noi abbiamo una possibile alleanza militare. I russi probabilmente mostreranno quello che possono fare. Putin già l'ha detto: che okay, voi usate l'Ucraina contro di noi, noi possiamo usare i vostri nemici contro di voi, no? E questo è chiaro in Medio Oriente, intorno alla Palestina.
Questo lo affronteremo magari la prossima puntata per non articolare ulteriormente. Direi che abbiamo fornito un quadro di insieme molto ampio e molto articolato. Caro Umberto, direi che il nostro appuntamento, in attesa di ulteriori ovviamente di sviluppi con tutte queste dinamiche in corso, lo possiamo proseguire poi vedendo quello che avviene nel nostro prossimo appuntamento. Siamo in chiusura. Ringrazio molto in collegamento da Washington Umberto Pascali. Grazie Umberto.
Grazie Carlo, grazie a tutti quelli che ci hanno ascoltato fino alla fine.
Fino alla fine, grazie a tutti voi amici ascoltatori.